un altro appuntamento di Extranet a inizio. Sapete che di tanto in tanto andiamo poi ad incontrare i protagonisti dei dischi che trovate e ascoltate all'interno dei nostri spazi ritmici. Questa notte abbiamo deciso di contattare Chicco e Checco, meglio conosciuti come Montefiori Cocktail. Al telefono Checco, buonasera Checco.
Buonasera, buonasera.
In questo momento dove siamo collegati? In quale punto d'Italia esattamente?
Siamo a Forlì, collegati col telefono del nostro studio. Io sono in studio che praticamente è sotto casa dove abito, per cui sono finito nel Tinello. Sto telefonando dal Tinello.
Montefiori Cocktail, molti di voi li conosceranno, li avranno apprezzati per il loro gusto nella ricerca di tante sonorità probabilmente abbandonate, tante sonorità a volte anche poi riprese in diverse chiavi sonore. Non ultimo la vostra nuova raccolta che si chiama appunto Montefiori Cocktail, raccolta numero 3. Ci dai un breve assaggio di questo disco?
Ma direi che siccome abbiamo visto che la nostra musica viene usata parecchio in situazioni tipo sottofondi per aperitivi, cose così, a questo punto ci siamo prima posti l'obbligo di testare prima degli altri se per l'aperitivo andava bene questo tipo di musica. Abbiamo visto che dopo aver preso delle ciucche clamorose dicevano che funzionava benissimo. E allora dopo abbiamo deciso che dopo 3 anni poteva uscire un altro disco, una fatica bestiale.
Immagino.
Ma non perché sia così difficile per noi produrre, perché in questi anni abbiamo sempre suonato come dei pazzi. Adesso, siccome c'è un periodo un po' più di calma, chiamiamola così, per non dire crisi generale clamorosa, e allora abbiamo più tempo per produrre, e adesso abbiamo questo bel dischetto da proporre.
Una caratteristica di Montefiori Cocktail, quella di andare a riscoprire successi del passato e poi arrangiarli con dei suoni house, dei suoni breakbeat, jungle, drum and bass, un po' di tutto. Ricordiamo anche dalla raccolta numero 1, se non vado errato, Gypsy Woman, il singolo famoso degli anni 90.
Sta girando ancora abbastanza perché è uscito il nuovo album doppio di Dimitri From Paris.
Sì.
Questo DJ Dimitri, che tra parentesi è un DJ house, ma l'unico disco che ha venduto è stato l'unico disco di lounge che ha fatto.
Era il disco dove riprendeva in copertina lui vestito da Superman.
Qualcosa del genere, Non la ricordo bene, so che mi ricordo che quando lo sentì, lo sentì nello stesso momento che aveva appena finito il nostro disco, questo tipo di come dire desiderio era abbastanza comune in diverse persone che avevano fatto tanta house,
sì.
Cercavano degli spazi un po' più ampi su cui agire. Comunque quando sentì appunto il suo disco mi sono reso conto che anche lui a suo modo usciva, cercava di uscire da quegli schemi abbastanza semplici e forse è come se tu avessi fatto solo delle gran macchine da corsa, no? Nel fare la house, no? Che devono avere un bel CX in ogni modo, no? Però alla fine una macchina da corsa, se la devi usare come una bicicletta, non ha senso, no? Però la bicicletta, anche se va piano, dà un'altra sensazione di libertà, ecco, voglio dire, spensierata.
Eh sì, adesso facciamo una domanda difficile. Come nasce il progetto Montefiori Cocktail?
Più di 10 anni fa. Cioè, in realtà, un po' così, cioè nel senso, in famiglia abbiamo sempre suonato insieme. La prima volta che ci siamo trovati veramente a costruire qualcosa insieme, io e mio fratello, è stato 10 anni fa, più di 10 anni. Diciamo che quando è uscito il disco da Irma era magari in lavorazione anche quello da almeno 3 anni, perché ogni tanto si metteva insieme un altro piccolo mattoncino, capito? Per esempio Gypsy Woman da una vita, che ho sempre pensato, proprio perché era proprio questa messa in discussione di ciò che cosa volesse dire nuovo, moderno, e allora mi sono detto perché non provare a rendere, come dire, anziano a livello di aspetto un pezzo come Gypsy Woman, che era già uscito da qualche anno, però era diventato una icona house, no? E attraverso la sua melodia, perché in molti casi nell'house la melodia viene messa in secondo piano, però quando c'è viene trattata anche in un certo modo, insomma, ci sono dei meccanismi puramente tecnici musicali, però che fanno parte del linguaggio, no? E invece nella bossa nova o nella musica latinoamericana questi linguaggi c'erano già, ma erano usati in una maniera molto, molto più sofisticata di oggi, perché oggi sembra che la tecnologia ti dia tante possibilità in più, ed è vero, ma in realtà pone anche delle condizioni, perché comunque sono macchine, ok?
Hanno dei limiti, hanno delle limitazioni fisiche, no? D'altronde
hanno delle
poi
limitazioni fisico-tecniche, diciamo, no?
Certo.
Che comunque l'umano alla fine va oltre a ciò, proprio perché comunque anche la sua rugosità o la sua imperfezione trasmette di più alla fine.
Certo, potremmo entrare poi nel discorso. Ne potremmo entrare anche poi nel discorso della differenza, no? Di chi ama ancora ascoltare e comprare come noi i dischi in vinile e chi invece poi opta verso il CD,
per
la differenza di suono.
Su questo fatto qui io non mi faccio dei grossi scrupoli, perché nel senso è bello sì trovare un vinile completamente sconosciuto, andarlo a sentire magari anche in buona condizione, è bellissimo, con un piatto eccetera eccetera, d'accordo, ma io devo dire che anche se non è legale, però su internet si trovano delle rarità che sono difficili da trovare anche sul vinile.
Certo.
E uno anche giusto per il piacere di informarsi, non semplicemente per scaricare, per non pagare dei soldi, e riesci comunque a conoscere anche attraverso le radio di internet delle cose che, cioè, prima non sapevi neanche esistessero, capito? Ma credimi che anche il vinile è diverso dal suono della musica dal vivo o dello stesso suono di quando era registrato.
Secondo te l'avvento del CD, ma soprattutto la possibilità poi di masterizzare un disco, come dicevo prima, in modo pirata con pochi euro, quanto ha poi dato l'inflazione in generale della musica, parlando proprio di dischi, che c'è tanta roba in giro e sappiamo che ci sono delle vere e proprie librerie nelle case discografiche di demo che giacciono lì ferme nel nulla.
No, ma la realtà è anche che, vedi, non essendoci stata da molti anni, oserei dire da 20 anni ormai, anche più, un'etica vera e propria di fare questo mestiere, tu sai quante etichette discografiche, sai quanti produttori si sono improvvisati, sai quanta gente si è buttata in questo mondo senza capire, cioè, perché fare l'editore o musicale o produttore eccetera, insomma,
scusami, permettimi anche di dire l'artista, perché anche un artista oggi, un ragazzino, con tutto il rispetto per il termine, con un computer o multitraccia può creare una canzone tagliando e incollando pezzi.
Una volta magari si tirava fuori un due pezzi con due corde di chitarra, però il problema è anche un altro, cioè il problema è che il senso di quello che fai, se il senso di quello che fai è semplicemente soltanto il numero, come si è fatto e come si è educato la gente a ascoltare della roba veramente ignobile, hai capito? Lo vediamo, cioè, dal punto di vista di spettacoli televisivi, cioè, per cui non vedendo, a parte qualche rara eccezione che conferma la regola, e questo comunque non è un campanello d'allarme che lo dico io così, cioè, in ogni campo non solo artistico, e porta comunque a far sì che alla fine la confusione, no? Proprio a livello di un'idea che la gente si fa di quello che si dovrebbe fare o come si dovrebbe fare. Io ti dico, da figlio di musicista, faccio anch'io lo stesso mestiere, anche se mi rendo conto che io ho tutto un altro tipo di esperienza di quello che ha avuto mio padre, che da ragazzo si è preso il suo sassofono e ha girato mezza Europa con il suo sassofono e si è fatto, come dire, suonando poi nelle orchestre, che
sì,
una volta c'era quel mondo lì, cioè tu facevi proprio il mestiere del musicista e imparavi ad arrangiare, imparavi a suonare, acquisivi un gusto conoscendo le cose, proprio perché magari ti sei trovato nel tal luogo, c'erano gli americani, ti ha fatto ascoltare dei dischi, capito? Ma anche adesso non è tanto diverso, è più veloce, uno lo può fare anche da casa, cioè, però sviluppare una sensibilità artistica e rendersi conto in un certo senso che cosa vuol dire quello che stai facendo, che è una cosa molto difficile, non è facile, però quanta roba alla radio si sente che è praticamente inascoltabile. E io adesso come adesso facciamo anche parecchie serate come DJ set, non che siamo gli unici DJ che mettono su quella musica lì, però io so benissimo che tipo di atmosfera vogliamo creare, e siccome questo tipo di musica viene sempre considerata in un certo senso di serie B o un po' troppo intelligente, invece a me piace mettere su anche la pubblicità, non so che, a un certo punto della serata, proprio in un certo senso, anche per rompere determinati schemi di che cosa vuol dire l'intrattenimento musicale, di che cosa vuol dire anche far stare insieme la gente. Io ho vissuto un periodo con mio padre dove tutti i dancing, tutti i nightclub che suonava, li vedevo, cioè si portava dietro la famiglia, per cui questo tipo di atmosfere ce le ho
Le hai vissute, certo,
Le ho vissute e le ritengo, come dire, molto appetibili per la gente d'oggi, come me, della mia età, che ho circa 40 anni ormai, ma non solo, anche per ragazzi molto più giovani, proprio perché comunque è un rapporto anche con la musica molto più verace e molto più veloce, spontaneo. Uno non deve chiedersi che genere è questo.
Certo, deve piacere, basta, che poi fondamentalmente è quello il ruolo della musica, di una canzone, di piacere o di non piacere, basta, senza porsi altre domande.
Il fatto che piaccia una musica o no è quando, come io, se stessi dicendo qualcosa, se in primo luogo sono onesto nel dirlo, se io descrivo un bel paesaggio, eccetera, eccetera, qualcosa che ho visto, qualcosa che conosco, e voglio dare una, come dire, una bella immagine, un bel pensiero, no? O una,
certo,
bella sensazione, parlando di musica, perché poi in fondo è questa.
Si trasmettono delle emozioni poi alla fine, no? Esatto. Nel raccontare.
Se sono vere queste cose, se sono anche coerenti, eccetera, eccetera, io penso che la gente le riceve per tali, capito? Per cui la vera ricerca poi alla fine è sempre in quello che noi dobbiamo fare. O proporre. Io adesso, come adesso, ti dico, appunto, facendo il DJ set, cosa vuol dire? Vuol dire che anche quando andiamo a fare i concerti ci proponiamo come sia DJ set che live, cioè perché però nell'arco di una serata la musica che c'è prima il concerto, che c'è dopo il concerto o quando ci suonerà tutta la serata è fatta in un certo modo.
Certo,
oggi
certo.
Si definisce lounge, è un nome un po' così, cioè nel senso non siamo abituati noi a pensare questo tipo di musica come lounge, però se diciamo Mina, Vanoni, Fred Bongusto, tanto per dire tre nomi italiani, tutti li conosciamo, però se diciamo che questo è lounge non sappiamo più che cosa vuol dire, capito?
Certo, nessuno poi sa più orientarsi.
È solo un modo anglosassone per definire un mondo di suoni, di musica che comunque sono anche non solo la nostra storia, senza andare sul patetico, e comunque sono anche una nostra identità culturale, e questo non è tanto patetico, ma è più interessante. Come dire, se io vado in Russia, come mi è capitato spesso, vado in Russia e trovo che, ne so, c'era un'orchestra russa che mi faceva una versione di Popcorn, che è stato fatto nel 72, uno dei primi brani di musica elettronica pop,
sì,
che era la sigla delle Olimpiadi del 1972, questa versione russa è fatta con la balalaika, è bellissima.
Su tutta quella linea, quel fenomeno musicale, poi nato dall'Accademia di Düsseldorf, dai Kraftwerk, quella linea poi era quella dei suoni della ricerca.
Ecco, tanto per la ricerca. Dei Kraftwerk, che hanno fatto tutto il loro discorso super proiettato al futuro, eccetera. E tutto il loro discorso era di una classicità non indifferente, cioè ci sono dei quartetti d'archi che suonano la musica dei Kraftwerk e sembra musica da quartetto d'archi, c'è questo signor Coconut che è un tedescone che sembra sembra un bel burstellone tedesco, che con la faccia totalmente espressiva, totalmente non latino, però che ha fatto queste versioni latine dei pezzi di Kraftwerk, è diventato famoso con queste.
Potremmo stare poi a parlare delle ore, no? Su
no,
tutta questa linea musicale.
Tutte queste cose cosa vogliono dire? Che la sostanza a livello musicale c'è. Cioè, voglio dire, quando tu puoi prendere un brano musicale, stravolgere nelle sue origini e comunque rimanere, poter fare comunque una cosa bella senza alterare l'originalità del brano, cioè proprio a livello melodico, armonico. Questo è un lavoro che si faceva negli anni 60-70 e si chiamava easy listening, ok?
Certo.
E faceva l'orchestra della Rai con Raffaella Carrali, facevano un sacco di queste cose qui.
Oggi si parla di lounge music.
Oggi si dice cover.
O cover anche, sì.
Le cover band di oggi sono nient'altro che una brutta copia, o anche se è una bella copia dell'originale, comunque rimane una copia, un po' come un karaoke fatto da esseri viventi,
certo.
È molto frustrante, se invece
certo.
Questi prendono gli U2, invece di farli uguali agli U2, li prendono, li fanno cia cia cia, e allora comincia a essere un attimo un pochino più interessante.
Ecco, io ti ringrazio per l'interessante conversazione che abbiamo avuto. E
guardi, quando posso parlare con lei, professore, è sempre un piacere, perché so che da altre parti c'è qualcuno che ha la passione, che proprio ascolta, poi tramutina, poi tra un po' dopo mi spari un'altra domanda e farò trovare pronta.
Spero tra l'altro di avervi quanto prima proprio qui in diretta, magari anche a mettere due dischi, vista questa nuova veste anche di DJ set, nei DJ
no,
set.
Volentieri, tanto lo sai che c'è una affinità culturale enogastronomica tra Puglia
va
e
bene.
Romagna.
Va bene.
E, cioè, tutte le volte che veniamo da quelle vostre parti torniamo a casa che ci siamo fatti del male.
Certo. Ecco, io ti ringrazio e saluti e ci sentiamo naturalmente alla prossima, va bene?
Grazie.
Alla prossima, ciao.
Ciao di nuovo.